Ciao e benvenuto in una nuova puntata del podcast di Just ETF, la piattaforma leader in Europa per chi vuole cercare, confrontare e capire davvero gli ETF. Io sono Lorenzo e in ogni episodio ti accompagnerò tra strumenti, strategie e spunti pratici per orientarti nel mondo degli investimenti e degli ETF. Ti ricordo che puoi trovare l'episodio anche in formato video sul nostro canale YouTube. Buon ascolto!
La stragrande maggioranza dei portafogli all'interno di Goldman, di famiglie che avevano 50, 100, 200, 500 milioni, erano spesso portafogli di ETF. Ha quotato o venduto quell'azienda, quindi ha avuto un liquidity event cosiddetto, no, sempre di centinaia di milioni, e adesso si ritrova a come poter gestire quelle centinaia di milioni per tutti gli obiettivi che vanno. Magari club deal o ti faccio investire pre-IPO in determinate aziende. Io su questa cosa sono assolutamente malato, che i soldi non sono solo soldi, sono sacrifici, sono obiettivi, sono sogni.
Ripartiamo da zero.
Ciao Ale, bentornato sul canale di Just ETF e come stai?
Alla grande, non molto preparato per questo podcast, però andiamo a braccio.
Ottimo. La prima domanda che ti volevo fare, no? Portare un po' la nostra chiacchierata sul discorso della democratizzazione della finanza, no? Tu hai un'esperienza in Goldman Sachs prima di entrare in Scalable e diciamo hai visto due modi totalmente opposti, no? Di approcciarsi anche al mondo degli investimenti. Da un lato in Goldman, diciamo, ti rapportavi con gente che aveva importanti patrimoni e quindi, diciamo, aiutavi chi già aveva molti soldi a gestire il proprio patrimonio. Con Scalable sempre stesso ambito, quindi investimenti, però qua, no, l'obiettivo è arrivare a democratizzare la finanza e quindi a portarla veramente a tutti, quindi uscire un po' da quella nicchia di chi ha già molti soldi o comunque di chi magari è dentro un po' la bolla degli investimenti. E quindi la prima cosa che ti volevo chiedere è: quali sono poi i diversi approcci tra chi magari quando ti rapportavi con questi super clienti, super elite, no, di investitori, e anche gli strumenti che magari utilizzavano rispetto invece a quelli che adesso ha l'investitore su Scalable o comunque l'investitore più retail?
Punto numero uno: la stragrande maggioranza dei portafogli all'interno di Goldman, di famiglie che avevano 50, 100, 200, 500 milioni, erano spesso portafogli di ETF.
Ok.
Il mio capo, mi ricordo, una volta stava per andare al Principato di Monaco a incontrare un cliente molto importante e lui mi ha detto: la mia paura numero uno è che questo cliente mi dica: ma perché io dovrei scegliere voi e non comprarmi un paio di ETF e tenerli lì? Questa era una cosa abbastanza impressionante.
Certo.
Ora, vuol dire che tutti i clienti di Goldman possono essere serviti solo con un paio di ETF? No. Il cliente di Goldman alle volte poteva avere dei casi un po' particolari, come un cliente che magari aveva fatto propria fortuna investendo in una singola azione, magari Facebook pre-IPO o Uber pre-IPO, o magari era una persona senior, fondatore, cofondatore o magari C-level all'interno di una grande azienda che poi ha fatto IPO e quindi si ritrovava a avere il 90% della propria ricchezza, magari totale che ammontava a centinaia di milioni, però il 90% era concentrato in una singola azione. Quindi lì dovevi capire come gestire quel tipo di rischio. Magari era un cliente che voleva lasciare un'eredità per le generazioni future e voleva impostare una struttura tale per cui ogni generazione poteva al massimo avere solo un tot di soldi e non poteva prendere e sperperare tutto. Quindi erano tutta una serie di casistiche che la persona, anche che ha, diciamo, sotto il milione, non si trova a sperimentare. Però ecco, abbastanza impressionante quanto gli strumenti a cui adesso ha accesso la singola persona, insomma la persona comune, sono spesso gli stessi strumenti in cui poi finiscono i portafogli gestiti. Ci aggiungi tutto un set di altre variabili che sono magari più cosmetica, un po' più marketing.
Certo.
Vieni nell'ufficio strabello, andiamo nel ristorante facciamo magari club deal o ti faccio investire pre-IPO in determinate aziende. Sì, sono tutte cose vere, tutte cose molto che catturano l'attenzione, che danno un senso di esclusività che, se sei appunto nell'1%, vuoi percepire, ma alla fine la parte core del portafoglio era in larga parte esattamente la stessa. E questa è una, secondo me, delle più grandi rivoluzioni, no, se ne parla tanto, ma delle più grandi rivoluzioni, insomma, che abbiamo sperimentato nell'arco della nostra vita in finanza, che tanto della complessità che prima era riservata, no, all'1%, adesso è disponibile, no, al, al rimanente 99, perché l'ETF, che sembra una cosa così semplice, hai tutta una struttura di ottimizzazione fiscale, incorporazione lì, reinvestimento di dividendi, è una cosa estremamente complessa, e lo stesso strumento con cui adesso tu puoi fare un piano di accumulo, partire da 5 euro guardando il TER da 0,059%, è lo stesso strumento in cui investe non solo la persona ultra ricca, ma anche il grande gestore di fondi pensioni, il grande gestore assicurativo, no? È tutti lo stesso identico strumento.
Mm-hmm. E poi questo infatti lo vediamo anche nei flussi che poi negli ultimi anni, ma anche non solo negli ultimi anni, si stanno sempre più riversando nel mondo degli ETF. Quindi alla fine, diciamo, la cassetta degli attrezzi, quindi gli strumenti a disposizione, anche se magari là venivano un po' abbelliti, c'era una sorta di abbellimento su questi strumenti, sono più o meno quelli. Se vuoi, forse il discorso lì è comunque, anche quando hai certi patrimoni si va oltre, no, il rapporto, diciamo, soltanto di mi fai il portafoglio ed è finita qua, ma c'è molto più il rapporto magari anche personale, l'aspetto più emotivo e psicologico, anche magari in momenti di crolli, così avere una figura che sai che è un professionista dall'altra parte, che ti dà comunque certezze, rassicurazioni, e poi mi immagino anche forse più una questione di proprio efficienza anche magari fiscale, patrimoniale, di successione, questi discorsi qua, che magari, ecco, l'investitore che magari investe così solamente non ha questa cosa qua, in molti casi non gli serve, perché come dici tu, sopra certi patrimoni magari devi fare holding o strutture molto più complesse anche per andare poi successioni, roba del genere. In altri casi alla fine lo strumento in sé finale, però, con cui si va a vedere poi il portafoglio, è sempre quello, no?
È 80-20, insomma, l'80% della cassetta è quella. Hai un 20% che può essere il credito lombardo, quindi per esempio hai un portafoglio già investito, ti do un prestito per poter... No, quello che fa per esempio un Elon Musk di turno, no? Elon Musk non è che vende i propri titoli in Tesla per generare liquidità, perché a quel punto genererebbe delle plusvalenze e quindi pagherebbe delle tasse. Che cosa fa? Va da Goldman, da Morgan Stanley, da JP Morgan e dice: senti, vi do a pegno questi miei titoli in Tesla, datemi una linea di credito basata su quel portafoglio come collaterale, e quindi senza pagare tasse, senza generare plusvalenze e senza diluire la propria partecipazione in Tesla, si può permettere, no, di comprarsi lo yacht o di comprarsi quello che vuole. Questo è un esempio. Un esempio può essere l'accesso magari a qualche deal pre-IPO, l'accesso al private equity, che prima era una cosa esclusiva e adesso anche quello, no, sta andando a cambiare. E poi sì, tutto l'aspetto della generazione di alfa, diciamo, della generazione, certo, di ritorni, non da una performance superiore per gli strumenti in cui investo, ma da un'ottimizzazione fiscale. Certo. Quindi mi creo la società che poi possiede un trust, che poi possiede un'altra cosa, insomma, che è anche legalmente fattibile, moralmente, insomma, un po' più up to debate, ecco.
Sì, quindi diciamo poi il vantaggio non sia sulla scelta della asset allocation, ma poi sulla costruzione che c'è sopra, di efficienza fiscale, e come dici tu. Quindi diciamo alla fine, poi anche come dici tu, adesso col private equity così, che sta diventando anche questo sempre più democratizzato, quindi che arriva tutto, le cripto in tantissime forme, quindi gli strumenti effettivamente sono più o meno quelli. Ci sono magari aspetti, come stavamo sottolineando, che vanno un po' oltre l'asset allocation in sé. Quindi ormai, diciamo, l'investitore retail, l'investitore quindi privato, ha accesso praticamente a tutta la gamma di strumenti che magari fino a un po' di anni fa non poteva avere, e adesso invece al pari di questi super grandi investitori. E quali sono stati un po' gli aspetti positivi e negativi di questa democratizzazione della finanza? Tra aspetti positivi, se vuoi, ti posso dire il mio punto di vista, nel senso che comunque l'investitore retail è sempre più un attore attivo nel mercato, è un nuovo attore che in passato non c'era, ha sempre una percentuale in più anche su quella che è la quota complessiva del mercato azionario, e quindi anche per gli altri investitori che magari non l'avevano mai considerato come attore, adesso c'hanno dall'altra parte delle masse di investitori che si muovono con determinate logiche. E quindi questo, secondo me, può essere visto sia come un bene sia come un male, nel senso che tanta più gente si sta avvicinando alla finanza, agli investimenti, e questo sicuramente è un bene. Dall'altra parte, avere tanti strumenti, magari mi immagino opzioni, quelle a scadenza giornaliera, ma anche tanti altri strumenti più speculativi, dati nelle mani magari di chi non ha effettivamente una consapevolezza o un'adeguata educazione su questi strumenti, diventa molto un casino, no? C'è la borsa che si trasforma poi in quello che è un casino, e vediamo i casi di Wall Street Bets, GameStop nel 2021, ma anche recentemente adesso col rialzo degli ultimi giorni, quindi sui prezzi argento e oro, l'investitore retail ha avuto un ruolo molto molto importante. Te quali vedi quindi un po' come aspetti positivi e negativi di questa nuova ondata di investitori retail sul mercato?
Guarda, aspetto positivo, fino a qualche anno fa mia madre aveva tutti i propri soldi investiti con un consulente di una banca dove pagava il 3% di commissioni. Nel momento in cui io gli ho detto guarda, questi sono i numeri, questo è quanto stai pagando e questo è quello che stai perdendo, mia mamma ha aperto gli occhi. E da lì si è impostato un piano di accumulo con Scalable, ovviamente, insomma, una cosa abbastanza ovvia, ma sarebbe potuto essere con altri player. E da lì, no, sta iniziando a vedere quanto il mazzo che si fa, i soldi che non spende, che risparmia e che investe, effettivamente hanno dato dei frutti eccellenti. Non perché chissà quanto è stata brava lei, perché il mercato ha dato dei frutti eccellenti e la banca non si è presa, no, tutti i costi che invece prima si prendeva. Stessa cosa mia sorella, magari mia mamma, no, ha 60 anni, ha già un patrimonio più importante. Mia sorella non solo non era un problema di soldi, era un problema che, visto che ancora non aveva tanti soldi, no, perché aveva iniziato la sua carriera da poco, non veniva neanche filata, no, dalle banche, no?
Non era un profilo interessante.
Non era un profilo interessante perché se tu ti prendi una percentuale sulle masse che quella persona ha, se quella persona inizia a risparmiare adesso e ha 5-10 mila euro, no, per la banca non sei una persona interessante e quindi non me ne frega niente di te. Vedere lei che invece sta iniziando il piano di accumulo, mette 100, 200, 300 euro mese dopo mese, no? E vedere il potere A, che quella cosa lì avrà nel tempo, ma anche la disciplina che le comporta. Perché se lei lo stipendio arriva il 27 del mese e il 28 le vengono direttamente prelevati quei soldi che lei ha deciso che vuole allocare alla propria serenità finanziaria, alle proprie consumo futuro, no? La propria pensione, quel che sia, e automaticamente se ti vengono prelevati e investiti lì, hai una disciplina finanziaria, diciamo, garantita, no? Semplice. È qualcosa di più di soldi, è un controllo dei propri risparmi, controllo della propria serenità finanziaria, no? E quindi accesso a una possibilità di maggiore serenità, di maggiore opportunità. Cioè io su questa cosa sono assolutamente malato, che i soldi non sono solo soldi, sono, no, sacrifici, sono obiettivi, sono sogni. Poi uno può andare a dire no, io mi voglio solo comprare il Rolex o mi voglio prendere,
certo,
questa macchina,
obiettivi
qui,
diversi,
solo, no, avere ognuno i propri obiettivi e magari per qualcuno, insomma, quali saranno i sogni. E per mia mamma, per mia sorella non è, no, non è di questo che si sta parlando e questo è quello che questa grande crescita del movimento retail, insomma, sta permettendo. È un fenomeno culturale enorme, lo è già stato, insomma, negli anni passati in America, è poi arrivato anche in Germania e adesso sta crescendo molto, insomma, nel resto dell'Europa continentale. E chiaramente con tutti i fenomeni di portata enorme, ci sono, no, più piccoli segmenti, no, che sono magari di comportamenti non ideali. Però se io guardo, magari lascio perdere un pochino l'America perché spesso quello lì è un po' lo stereotipo che ci facciamo, ma in Europa per esempio le cose sono molto diverse. Guardando la nostra base di clienti, il 70% dei portafogli sono investiti in ETF, ok? Circa il 20%, qualche cosa un po' in singole azioni e poi c'è qualche cosina in cripto, che ne so, ETP a leva, certificati, però stiamo parlando, insomma, sotto il 5% di sommare tutte queste cose qui. Quindi uno può andare a dire quanto gli pare, ma i giovani investono male, i giovani speculano o queste nuove app, ma the proof is in the pudding, no? Come dicono in inglesi, cioè la sostanza sta all'interno dei fatti, no? La maggior parte dei nostri clienti sono investitori che pensano per il lungo termine, che investono attraverso piani di accumulo, investono come i libri degli investimenti dicono che dovresti investire. Poi ci sarà qualcuno che magari fa qualche operazione anche più speculativa? Sì, sicuramente. Tendenzialmente non tendono a venire da noi perché il tipo di comunicazione che facciamo, esatto, il tipo come ci poniamo, ma anche come strutturiamo l'accesso all'informazione all'interno dell'app, il fatto del non mandarti la notifica il petrolio è salito del 20% ieri, salirà di un altro 10% oggi, che ti portano alla FOMO, ti portano all'azione. Non strutturare proprio come il flusso di informazioni, la divulgazione che facciamo di fronte ai nostri clienti porta poi a quel tipo di comportamento. Ciò detto, e questo forse vado un pochino controcorrente, io ho l'opinione che se una persona si approccia agli investimenti, magari preso da qualche cagata, tra virgolette, che può essere una shitcoin, no? o qualche certificato strano, e si sfracella, però si è approcciata all'investimento, certo, magari con, che ne so, i primi 500 euro, 200 euro, potenzialmente fare qualche cosa di stupido quando hai pochi soldi ha un valore formativo che nell'arco di una vita dell'investitore potenzialmente è una delle cose che può avere maggiore ritorno. Piuttosto invece le persone magari tante dicono guardo tutto quel mondo, non lo voglio studiare, non mi interessa giocare in borsa, speculare, non è investire, faccio tutto insomma un calderone e quindi tengo, come fanno la maggior parte degli italiani, i soldi fermi sul conto corrente. Paradossalmente nel tempo quella è una scelta molto più dannosa rispetto a quello che prende, si sfracella quando ancora no, quattro spicci e però poi impara e poi inizia a studiare di più.
No, infatti la domanda poi che ti volevo fare collegata era il ruolo che ha un broker, no, in questo caso per, diciamo, so che ci sono questi due filoni, uno è predominante, quello diciamo della democratizzazione positiva, come dici tu, e quindi che tua mamma, mia mamma, tua sorella, così effettivamente poi si approcciano al mondo degli investimenti per gli obiettivi futuri, per costruirsi magari quello che è la pensione degli obiettivi. Dall'altra parte c'è quella invece un po' più speculativa, di gambling. Ti volevo chiedere effettivamente come un broker, che ruolo ha un broker in questo caso, ma tu mi hai detto che avete comunque come comunicazione, quindi così, quindi avete già una base utenti che diciamo è già molto, molto educata sotto questo punto di vista, e quindi tutto nasce poi da quello che un broker, ma anche qualsiasi altra persona che parla di investimenti, secondo me deve trasmettere come concetto di fondo di quello che è l'investimento, qual è l'obiettivo, che non è appunto scommettere in borsa, giocare in borsa così, ma è più una costruzione, protezione del patrimonio.
Due cose aggiungerei. La prima, su cui io sono paranoico, Scalable non è più un broker, è una banca. È una banca a tutti gli effetti. Il secondo aspetto è questo, non voglio essere paternalista, cioè comunque un broker fa, o una banca magari focalizzata più sugli investimenti, i ricavi dalla negoziazione, dal servizio di brokerage che una banca offre, sono una persona più negozia, più scambia, più utilizza i servizi della banca, più commissioni genera, ok? Quindi questa cosa qui è vera per noi tanto quanto lo è per qualsiasi altro player, però devi bilanciare, o almeno Scalable vuole bilanciare quello che è il proprio interesse economico con poi l'interesse dei propri clienti, e paradossalmente siamo convinti che se tu fai questa cosa qui e vai incontro all'interesse del cliente, poi fai anche il tuo interesse economico nel lungo termine, no? Perché il cliente non prende, si sfracella, perde soldi, fa no, cose stupide con i propri soldi, ma fa le cose responsabili, nel tempo vede il proprio patrimonio crescere e rimane con te per 20 anni, per 30 anni, per 40 anni. No, il tasso di abbandono di clienti Scalable è estremamente basso. Una volta che il cliente diventa effettivamente cliente, inizia a investire, vediamo che rimane negli anni.
Questo sicuramente è una prova anche di trovarsi bene, di affidabilità che gli viene trasmessa. Mentre invece, tornando sul discorso, appunto, siete banca ovviamente adesso, quindi è giusto anche dirlo, state puntando tanto ovviamente sull'Italia, che sappiamo Germania, anche noi lo vediamo, quindi Germania è sicuramente un po' il pioniere in Europa per ciò che riguarda gli investimenti, l'adozione, l'educazione anche che hanno gli investitori tedeschi, ma l'Italia, meno anche da quello che vediamo noi, ha un tasso di crescita che è veramente esponenziale. Ci si aspettano circa 1 milione di nuovi investitori quest'anno, e tutti questi sono molti investitori giovani, e quindi tra una fascia d'età, quindi la gente tendenzialmente che si approccia al mondo degli investimenti si approccia con ETF e con un approccio molto passivo, e con appunto questo discorso dell'investimento tramite piattaforme e banche come Scalable. In generale, tu come la vedi quindi un po' questa situazione, anche un po' più ampia se vuoi, della situazione italiana per ciò che riguarda gli investitori? Queste classifiche ci posizionano sempre in fondo, secondo me non sono così, perlomeno stanno cambiando molto, non c'è più questa, diciamo, cattiva educazione, c'è tanto lavoro ancora da fare, e in generale anche un po' più come, visto che guardate molto all'Italia a 360 gradi, come crescita del paese in generale.
Guarda, io sono di base ottimista, quindi quando guardo l'educazione finanziaria che è bassa e il fatto che paghiamo i costi più alti al mondo e tutte queste statistiche ormai note e rinote, le guardo e dico: wow, abbiamo veramente siamo su una prateria verde, abbiamo un'opportunità di crescita che è infinita. E è per questo, insomma, che anche Scalable punta tanto sull'Italia e siamo così entusiasti. Perché c'è questa statistica, mi pare in Germania il 55% di chi investe in ETF. Quindi già hanno più persone che investono rispetto a noi, ma tra quelle persone che investono, il 55% investe in ETF. In Italia abbiamo meno investitori, ma tra chi investe, solo il 17% delle persone investe in ETF. Ok? Noi abbiamo circa 2 milioni di investitori in ETF ad oggi in Italia, in Germania ce ne sono circa 15. Il tasso di crescita nei prossimi 12 mesi stimato da BlackRock di nuovi investitori in ETF in Germania è dell'11%, quindi partono da una base più alta, il tasso di crescita però è dell'11%. In Italia è del 50% in 12 mesi.
Un milione di nuovi investitori.
No. La cosa che, tra virgolette, a me rende abbastanza entusiasta è vedere quanto il sistema bancario tradizionale fa talmente tanti soldi con, insomma, i soliti metodi che chissà su questo canale, insomma, probabilmente conosce molto bene, che questa massa enorme di soldi, di profitti che fanno, di extra profitti, no?
Come, sì.
Li porta a una staticità. Li porta a non voler innovare per non rischiare di cannibalizzare questo tipo di ricavi. Chiaramente, se tu vai adesso a parlare con l'amministratore delegato di una grande banca, no, vai all'ultimo piano di qualche grande grattacielo di Milano, fai: caro amministratore delegato della banca, puoi introdurre i piani di accumulo in ETF a zero commissioni per tutti i propri clienti? E quello ti dirà: no, caro mio, perché se io faccio così, tempo 12 mesi, il profitto della banca crolla e me, gli azionisti prendono e mi mandano a casa. Quindi proprio per il mandato del grande amministratore delegato, che ha un mandato di 2, 3, 5 anni, quello è, chiaramente prioritizzerà spremere il succo finché c'è, e quindi avere una staticità. E poi uno dice: vabbè, ma tanto i giovani non c'hanno soldi, no? I giovani sono un po' più così. Poi i giovani, considera il cliente medio scalable ha 37 anni, quindi non è che il
per l'Italia sei giovane.
Esatto, per l'Italia sei giovane, esattamente. La mia personale opinione è che nel momento in cui si accorgeranno, no, che non riescono più a vincere nuovi clienti, che magari quando l'eredità passa dal cliente attuale al cliente e quel cliente lì non rimane, no, con la banca, ma si guarda i video di Just ETF, conosce un pochino di più, lì sarà troppo tardi, perché a quel punto noi avremo preso troppo piede e il costo dell'innovazione, del fare il cambiamento, non avrai proprio, insomma, le capacità di farlo. Questa è la mia speranza. Poi
chi più chi meno, comunque, secondo me già un po' questi grossi colossi stanno già cercando di mettere in qualche modo un po' il piede sul lato, comunque anche ETF, PAC, secondo me un po' comunque l'idea sta passando in quei corridoi, in quelle sale, agli ultimi piani, no? È molto, come dici tu, vai a cannibalizzare quello che è il tuo modello di business, quindi molto attento, devi capire se fare tipo Google che si autouccide per rinascere, o provare, diciamo, a continuare a star lì con la tua base utenti ormai solida e capire. Mentre invece, banca, prossimi step, prossimi mesi, cosa ci possiamo aspettare da Scalable?
Guarda, adesso tutto il team, priorità numero uno è il lancio del regime amministrato. Sappiamo benissimo quanto in Italia, insomma, sia una cosa stra importante. Io personalmente non ce la faccio più andare ormai, che ne so, a una conferenza tutte le persone, ma quando lanciate l'amministrato,
sicuramente l'hanno già scritto qua sotto nei commenti, esatto, voglio sapere,
esatto,
dell'amministrato.
Faccio un'intervista, ma quando lanciate l'amministrato, anche visto che, insomma, io sono così legato a quello che stiamo facendo, sono così appassionato a quello che Scalable, insomma, sta facendo, e i miei amici, i miei conoscenti lo sanno, quindi vado a cena magari un venerdì sera, no, e conosco un amico di un amico, sei Scalable, ma quando lanciarmi, non ce la faccio assolutamente più. Quindi, insomma, abbiamo un focus molto molto importante, l'azienda anche ha questo focus molto importante, e insomma non stiamo parlando di anni, ecco, questo già lo posso dire. Quindi questo è l'obiettivo numero uno. Secondo aspetto, noi per ora, anche quando tu parlavi prima, siamo ancora molto associati al mondo broker, certo, investimento, e parlare solo di quel tema lì, comunque stai andando a parlare in Italia in particolare ancora a una nicchia che sta crescendo molto rapidamente, ma ancora una nicchia. Invece, no, abbiamo più di 2.000 miliardi delle famiglie italiane, più di 2.000 miliardi fermi sui conti correnti, e quello che la licenza bancaria ti permette di fare è gestire anche questa liquidità. Quindi andare a parlare a tutto quel mondo lì, no, magari offrendo interessi, una delle cose che per me è folli è che in Italia non solo non ricevi interessi sul conto corrente, ma paghi pure le commissioni, certo, per avere un conto. Quindi andare a attaccare tutto quel tipo di mondo lì, e magari poi dicendo: guarda, hai trasferito 50.000 euro, 100.000 euro, magari ti invio un'email, una guida, guarda, forse investirne un pochino, no, potrebbe essere utile, così è come potresti iniziare, no? Però come tool di acquisizione, il fatto della liquidità sarà sicuramente un focus importante. Sicuramente una cosa molto importante è il fatto che Scalable, oltre a essere banca tedesca, ha anche introdotto un setup dove tu hai la garanzia legale sui depositi, che non si applica solo ai primi 100.000 euro, ma noi lavoriamo con, oltre ad essere scalable una banca, lavoriamo con altre quattro banche partner. Per come è strutturata il fondo interbancario di garanzia dei depositi, tu hai i 100.000 euro per ogni banca. Quindi se tu hai 400.000 euro con Scalable, no, e sei un nostro cliente Prime, tu hai la garanzia che si applica quattro volte sui 100.000, su ogni 100.000 euro. Quindi tutto questo sistema di meccanismi di far capire, no, la sicurezza, l'innovazione, come si combinano insieme, e la trasparenza, sarà sicuramente un focus che ci permette di andare appunto a parlare a quella platea è attualmente molto più ampia, insomma, rispetto alla nicchia degli investitori.
Sì, uscite dalla nicchia, diciamo, riuscire a smuovere quelle masse che sono ferme. È veramente, siamo dei ottimi risparmiatori, ma dei cattivi investitori. Bisogna riuscire a far diventare anche degli ottimi investitori gli italiani. Bene, Ale, grazie mille. È stato sempre un piacere fare una chiacchierata con te. Sicuramente ci sentiremo più avanti. E ciao a tutti. Ci vediamo alla prossima. Ciao, Ale.
Grazie.
Per oggi è quindi tutto e grazie per averci seguito. Se hai trovato utile questo episodio, ti invito ad iscriverti per non perderti i prossimi approfondimenti. E se ti va, lasciaci una recensione positiva su Spotify, Apple Podcast, ovunque tu ci ascolti. Ci aiuterai a far conoscere il mondo degli ETF a sempre più persone. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!